Buongiorno a tutti, buongiorno e bentornati a Casa Svizzera. Allora, per chi ci vedesse, per chi ci ascoltasse la prima volta, lo studio oggi è particolarmente bello, agghindato, per una serie di motivi. Uno in particolare è perché, se vedete scritto ovunque Happy Birthday, è perché oggi è il compleanno di Alice Pedrazzini. Auguri, Ali.
Mio e penso di tantissime persone.
E facciamo gli auguri anche a tutti quelli che compiono gli anni con te, ma soprattutto 076 321 1113 per riempire di auguri Alice Pedrazzini. Così dopo facciamo un collage, ringraziamo tutti, ti piace?
Però possiamo raccontare dietro le quinte che veramente abbiamo una squadra di Rete 1 bellissima, ha riempito veramente il tavolo, regali e pensierini, e sanno che io sono una di quelle che ci tiene particolarmente a celebrare. Poi stamattina ho fatto il tema astrale con il nostro collega Oldani, lui è molto ferrato, mi ha spiegato la luna in cosa è, adesso non farmi ripetere tutto.
Sì, che tipo sei? Cosa è venuto fuori?
Mi ha detto peperina.
Una punk, esattamente. Ti conosciamo bene, ti conoscono anche quelli che fondamentalmente ormai abitano qua con noi all'interno di Casa Svizzera. E tra l'altro, perdonami, io vorrei aprire un po' le finestre perché
ma anche perché dove mi hai fatto atterrare Casa Svizzera? Spero in un bel posto, perché è vero che non ci sono solo io col compleanno, ma chi ha il compleanno oggi atterra in un bel posto.
Atterra in un posto bellissimo, perché io apro la finestra e giusto così per spiegarvi, vedo un paese alpino che è fondamentalmente davvero incastrato tra i monti. C'è un'aria da porta di ingresso verso il Ticino. Se guardi poi verso l'alto,
mi avvicino.
Puoi vedere proprio il massiccio del San Gottardo, la zona che sale verso Peschum, già ti aiuto, verso il passo. Se guardi poi lungo valle, vedi proprio tutta la Leventina che si apre, che scende, vedi Montagna Vera, Valle Stretta, vedo il caseificio, vedo lì, guarda cosa vedo, la funivia. Tanta neve!
C'è ancora neve, la vedo anch'io, dove mi hai fatto atterrare?
Siamo ad Airolo!
Che bello, grazie!
È un bel regalo?
È un bel regalo, ma vedo anche gente, c'è tanta gente.
Sì,
ma gente bella, sportivi.
Sì, sono d'accordo con
sportive.
Te. Uno in particolare qui con noi, te lo dico, è entrato questa mattina. Io saluto Andrea Rinaldi, come stai?
Bene, molto bene, buongiorno a tutti,
buongiorno
agli radioascoltatori.
Direttamente dalla FIS, questo, allora, diciamolo subito, FIS sta per...
Federazione Internazionale Sci e Snowboard.
Tac, anche perché dobbiamo dare una notizia importante. I campionati del mondo junior di freestyle tornano sulle nevi di casa nostra, tornano da Airolo, e questa cosa ci riempie il cuore di gioia. Poi abbiamo veramente una situazione di un bello raro ad Airolo, e penso la stiate vivendo un po' nel trambusto della preparazione, perché domani parte.
Sì, sì, ovviamente la nevicata che ha fatto nel weekend ha un po' agitato le acque nella preparazione dell'evento, però ovviamente adesso ci ritroviamo col bel tempo e delle piste eccezionali, condizioni eccezionali per l'evento, ma anche per i turisti che verranno a vedere l'evento o semplicemente a sciare sulle nostre nevi, che al momento è fantastico, il comprensorio.
Altro che
campionati del mondo junior di freestyle, che cosa si vedrà da domani fino a domenica, e chi verrà a partecipare?
Beh, praticamente abbiamo le giovani speranze di più o meno 24 paesi divisi nelle due discipline del freestyle, le gobbe, le moguls.
Gobbe, quindi quelle su giù.
Esatto.
Le cunette, le grandi
le ginocchia cunette, che praticamente sembrano quasi delle molle al posto delle gambe, diciamo che è quella.
Esatto.
Quella e l'altra disciplina.
L'altra disciplina sono i salti, gli aerials, che sono due discipline che sono sempre assieme, sono i due classici del freestyle e del freeski.
Spettacolare il salto, forse di più delle gobbe, però.
Spettacolare, sì, impressionante, perché è una cosa un po' particolare. Ad Airolo la gente è abituata a vederlo perché è il centro nazionale sia per le gobbe che per gli aerials,
certo,
per i salti, ma sono i giovani, quindi non hanno accesso al trampolino dei tripli, possono fare solo i doppi, però è comunque una disciplina spettacolare, sia gli aerials che i moguls.
Che poi è una disciplina che abbiamo anche imparato a conoscere grazie agli ultimi giochi olimpici, quindi io mi invedo anche questi ragazzi che arrivano davvero da tutto il mondo ad Airolo. che sono esaltatissimi anche da quello che hanno appena visto in televisione, quindi secondo me ci sarà veramente grande battaglia.
Ah sì, anche perché come i mondiali junior sono una tappa fondamentale nella carriera di un atleta, noi vediamo che spesso i mondiali junior
lanciano.
il campione dei mondiali junior poi prosegue con una carriera brillante durante i prossimi anni. Abbiamo praticamente tutti i più forti giovani al mondo presenti ad Airolo, c'è solo una defezione che è la squadra cinese degli Aerials, che è una squadra forte, per problemi di visto e organizzazione non hanno potuto partecipare, però okay, abbiamo tutti gli altri presenti sia negli Aerials che nelle Moguls.
E poi chi vince ha l'accesso diretto?
Ha uno spot per il prossimo anno per le finali di Coppa del Mondo, che è comunque uno spot interessante perché solo solo i primi 20 della Coppa del Mondo hanno accesso alle finali, quindi quest'anno la Coppa del Mondo è già finita, lui avrà uno spot a disposizione per il prossimo anno, che è sempre molto importante, soprattutto se è un atleta che dalle squadre forti come Canada, America, che non hanno abbastanza spot in Coppa del Mondo, quindi riceve il suo spot personale. È interessante.
Hai parlato appunto di altre nazioni. Noi siamo a casa Svizzera, quindi vogliamo capire come
siamo messi. Cioè, si vince? Dritta.
Allora, dritta e
sì, un po' uncino, dritta uncino.
No, musica.
Sì, diciamo così che le due squadre sono molto giovani,
sì,
quindi direi che se la giocano più come outsider che come veramente pretendenti al titolo. Per i ragazzi che parteciperanno abbiamo 4 ticinesi nelle gobbe e mi sembra 5 della Svizzera centrale che negli aerials, sono dove le due discipline sono più, sì, radicate, e parteciperanno. È soprattutto anche un modo per acquisire esperienza, perché trovarsi in mezzo a tanti campioni dei circuiti continentali fa bene a loro.
Rubi un po', rubi, sì, vedendo quello che fanno, le, sì, varie, sì, evoluzioni.
E soprattutto è una tappa importante anche per loro, anche perché non sono all'ultimo anno di possibilità di partecipare, quindi è anche un modo per acquisire esperienza per i prossimi anni. Cioè,
certo.
Siamo messi bene con i giovani ticinesi nelle gobbe, c'è una costruzione della squadra in essere e quindi una buona occasione, soprattutto sulla pista che conoscono bene, la pista di casa, per fare bene.
Ecco, tra l'altro posso dire che questo è ancora una volta un modo per dare ad Airolo la giusta luce internazionale che merita, diventando veramente quello che è il simbolo, il riferimento, mi viene a dire, internazionale del mondo del freestyle, perché io per esempio, senti qua, mia citazione personale, nel 2007 c'ero quando abbiamo aperto le danze, tra l'altro quell'anno lì c'erano un sacco di cose in più, c'era anche lo ski cross, c'erano,
sì,
diverse,
sì, quella era la prima edizione ai mondiali junior. Pazzesco. Con tutte le discipline, sì, a quei tempi ero ancora abbastanza giovane.
Ma può essere che c'era Eileen Gu a partecipare?
No,
e io lo dico a tutti, invece sono bari. Ma io c'ero, no, non è vero. Sì.
No, quella era un'edizione speciale perché era la prima volta che i mondiali junior venivano organizzati con 5 discipline. Sì. Eravamo abbastanza giovani, tutta il team di freestyle ticinese, ci siamo imbarcati in questa avventura spericolata. Abbiamo organizzato l'half pipe notte insonne, sperando di far funzionare tutto, lo ski cross, prima edizione ai mondiali. Cioè, tra l'altro con tante soddisfazioni per noi, grazie a Katrin Müller.
Grande Katrin!
È stata veramente un'avventura e dopo quasi 20 anni, con l'apertura del centro nazionale, l'inaugurazione ufficiale del centro nazionale freestyle, abbiamo voluto riproporre i mondiali junior per le due discipline freestyles, quindi Moguls and Aerials, in questo centro che è fantastico.
È veramente un gioiellino.
Diciamo i riflettori puntati su Airolo, in particolare ci saranno le gare, ma anche un momento dove si celebra l'inizio di tutto, forse anche quello da dire se qualcuno vuole venire a vedere la cerimonia d'apertura.
Sì, venerdì sera avremo la cerimonia d'apertura, a mondiali già iniziati, però avremo la cerimonia d'apertura ufficiale venerdì sera in Piazza Motta ad Airolo.
Alle 6 di sera.
Alle 6, alle 18.
Sì, così meno gente poi viene.
Avremo la sfilata delle squadre, avremo la presentazione delle squadre, avremo qualche discorso ufficiale che abbiamo chiesto a tutti di essere brevi.
Bocelli che canta.
Due intrattenimenti, la scuola di danza, la scuola di musica, che faranno due intrattenimenti durante la serata. E poi avremo anche le premiazioni delle prime gare, quindi la premiazione della prima gara che è domani delle Moguls e poi la premiazione della seconda gara che è gli Aerials, venerdì le faremo in piazza, dando la giusta vetrina ai nuovi campioni del mondo junior.
Hai detto Moguls, tu sei stato allenatore della nazionale svizzera italiana, entrambe, giusto, di questa disciplina. Mettiamoci sugli sci prima di salutarti, ma mettiamoci sugli sci, cosa dobbiamo immaginarci? Chi non l'ha mai fatto, che sensazione si prova? Cos'è così delicato in questa disciplina?
La realtà virtuale di Rinaldi.
Cosa non ci aspettiamo?
Le moguls è una disciplina, le gobbe è una disciplina. Allora, io sono cresciuto sulla pista dello Zottone, tipica, storica pista dello Zottone in Monte Tamaro, ai tempi che non c'erano ancora i gatti delle nevi che potevano spianare tutte le moguls, no? Le gobbe. E quindi lì nello Zottone ho creato la mia passione nelle gobbe, che poi ho trasformato prima in atleta, poi in allenatore. Le gobbe è diventata una disciplina, diciamo, tecnica e complessa, perché oltre a essere dei buoni sciatori, perché sciare nelle gobbe non è semplice, no, devi essere anche un buon acrobata, soprattutto dopo il 2004, quando sono stati aperti la possibilità di fare i salti detti a testa in giù, quindi i salti mortali, i cork e tutti questi salti particolari, è diventata molto acrobatica, e quindi è una mix tra preparazione fisica fondamentale, buoni sciatori e buoni acrobati.
Sì, poi veramente una roba molto bella da vedere, vi invitiamo a farlo, andate da Irolo, seguite questi ragazzi perché ci daranno un sacco di soddisfazioni. In più, un'altra piccola cosa prima di mandare il primo brano, che chiaramente Sa Va San Dir è svizzero, con James Grunz, che è un altro che faceva i moguls e con il suo wall art, però mi viene da dire che questa cosa ha un richiamo veramente importante dal punto di vista turistico. Mi diceva Yuri Clericetti che praticamente tutta la zona è piena di sì atleti, ma anche di chi vuol vedere lo spettacolo, di genitori, insomma è veramente molto importante, perché poi Airolo è bella, piace, tornano, è quella l'idea.
Sì, sì, è anche come sempre le gare di sci sono una promozione del comprensorio, sono una promozione della regione, non c'è più una camera disponibile praticamente da Airolo fino a Biasca, con una cifra d'affari molto importante per la regione. E soprattutto grazie anche ai social media, alle promozioni, vediamo i ragazzi in questi giorni, in questo paesaggio incantato, postare tante foto, richiamare ad Airolo, che è una promozione molto importante. Ieri abbiamo fatto la riunione con i capi squadra, tutti entusiasti sia dell'organizzazione eccetera. Non è facile organizzare, perché quando hai 200 atleti che arrivano e 100 ufficiali e tutti gli accompagnatori, non è facile, però col supporto dell'organizzazione turistica del Bellinzonese, che è anche sponsor della manifestazione, col supporto dei due comuni e gli altri sponsor, devo dire che due comuni, Airolo e Quinto, ovviamente, certo, e la Val Bianca in primis come organizzatore, il comprensorio, siamo riusciti ad avere un mondiale molto interessante.
Grazie mille davvero Andrea per essere passato da qua, per aver bevuto un caffè con noi, mettiamolo così, e a molto presto andrà alla grandissima, non abbiamo dubbi. Andiamo con un po' di musica?
Andiamoci
auguri Pedraz.
C'è qualcuno?
Che bello.
Casa Svizzera.
A Casa Svizzera
via
è
uno.
Un momento di via uno, via l'altro, dentro l'altro. E
porto di montagna in questo caso. Eravamo ad Airolo. Poi adesso però abbiamo... Dove siamo adesso?
Siamo sempre in montagna, perché alla fine di questo raccontiamo grazie alla nostra grafica. Ma come sapete, il mercoledì diventa storia di vite, diventa un momento dedicato a chi prepara un nettare che ci fa veramente essere famosi in tutto il mondo, un discorso legato a come si fa un determinato tipo di prodotto che ci rende famosi in tutto il mondo, ma soprattutto una bella collaborazione che continua con gli amici di Ticino Wine. E quindi oggi si parla di vino, dei vigneron, delle storie che stanno dietro al vino.
E parliamo di due persone che in questo caso in comune hanno tanto. Sicuramente il fatto che non siano figli d'arte, non provengono da famiglie di vino, arrivano da mondi completamente diversi, uno dalla chimica, l'altro dalla banca. E sono delle persone che adesso però credono tantissimo in questa loro nuova vita, l'hanno rilanciata e entrambi hanno trovato qualcuno con cui ripartire in questa seconda fase di vita. Quindi noi li salutiamo sapendo che ci sono già dei grandi punti in comune.
È vero, mi piace particolarmente salutare, eccolo qua, Patrick Ballabio, come stai?
Bene, grazie, ciao Fabrizio.
Mi
ciao,
fa molto piacere, direttamente dalla cantina Riva Morcote, e dall'altra parte invece Simone Favini di Favino. Ciao!
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, che cosa, adesso chiedo a lei per capire, perché poi voi ovviamente lo sapete, ma che cosa li unirebbe?
Ma quello che li unisce sicuramente è il fatto che abbiano trovato qualcosa in questa nuova vita, il vino,
già
che
nuova
prima
vita
non
mi
avevano.
Piace.
Ci giochiamo con le parole. Però davvero vorrei partire da lì, capire che cosa avete trovato, che cosa c'è nel vino che non avevate prima e che vi ha fatto restare in questo passaggio. Prima avevate dietro appunto altro. Simone, guardo te, c'era la chimica, hai studiato chimica.
Sì, io sono, diciamo, studiato chimica, ho lavorato a Basilea qualche anno. E mi mancava fondamentalmente un po' l'aria aperta e quindi questa cosa mi ha portato un po' a cambiare mestiere e quindi io mi sono orientato sulla viticoltura, soprattutto sulla viticoltura e poi anche sulla vinificazione.
Diciamo un laboratorio un po' diverso.
Sì, sì. Beh,
del chimico, diciamo, però certe cose ritornano, no?
Sì, chiamiamola biochimica che è un po' più simpatica.
È vero, è vero, è vero, sono d'accordo. Quindi questo è il tuo giro di vita, nel vero senso della parola, e per te Patrick invece?
Ma per me è stato, ci sono arrivato un po' per caso, cioè la vita ormai a volte ti mette davanti a delle scelte e a me mi è capitata questa possibilità di iniziare a lavorare nel campo viticolo e ho trovato un mondo che non mi aspettavo fondamentalmente, molto complesso. Meno complesso di quello che la gente crede, però fatto di tante sfaccettature che messe insieme alla fine arrivano a sedersi a tavola e bere un buon bicchiere di vino. E questo mi ha sempre interessato, mi ha sempre stimolato a scoprire questo mondo.
Entrambi avreste potuto partire con l'avventura, essere voi a capo di un'azienda e sotto dei dipendenti. Invece la scelta comune che avete, diciamo, preso è stata quella di unirvi a qualcuno. Che cosa vi ha fatto decidere questo? E soprattutto ti guardo e chiedo, ma chi, perché hai deciso, Simone, di aggiungere qualcuno e chi è la persona che hai incontrato per aggiungersi alla tua realtà di Favino?
Sì, beh, diciamo che non mi è mai piaciuto, mi è sempre piaciuto lavorare da solo, nel senso comunque realizzare una cosa dalla A alla Z senza dover gestire persone e quindi sono partito da solo. Poi chiaramente a un certo punto mi sono reso conto che da solo è un po' difficile, diciamo che è bello condividere gioie e dolori con qualcun altro, lo scambio è importante, soprattutto nel nostro mestiere, creare un vino, comunque avere l'opinione di un altro è sempre importante. E a un certo punto dovevo trovare una soluzione. Nel frattempo, diciamo, Claudio, che anche lui aveva preso un po' questa via, aveva intenzione di fare un po' come io avevo fatto. E
cioè voleva cambiare vita anche lui in qualche modo? Sì. Si faceva dell'altro?
Sì, lui lavorava in banca un po' come...
Adesso ci arriviamo.
Ma sta facendo segno sì con la testa, lo conosci?
Perché lavori
certo
in
che
banca?
Lo conosco, sì.
Dici di più.
Di Claudio?
Sì, nel senso che tu
no,
facevi segno...
Veniamo comunque da un passato molto molto simile. Cioè...
La banca.
Il mondo finanziario,
sì, nel senso che comunque ormai mettiamo tutti insieme lo stesso cappello, però quello è il tuo cambio di vita di base.
Cioè, sì, fondamentalmente sì. Cioè, per me è stato un passaggio abbastanza, come si dice, non facile, però è stato un passaggio quasi obbligato. Alla fine non c'era più la situazione che mi faceva star bene lavorare in ufficio e per X motivi ho avuto un periodo di pausa e poi dopo ho incontrato le persone giuste che mi hanno introdotto a questo mondo.
E certo, torniamo però al momento in cui appunto con Claudio parte un pochettino tutto.
Sì, beh, fondamentalmente appunto io cercavo delle soluzioni, lui nel frattempo voleva fare qualcosa simile a quello che avevo fatto io e abbiamo detto, ma perché non lo facciamo insieme? In realtà noi siamo amici da tanto tempo, sì, quindi sapevamo che eravamo un po' sulla stessa lunghezza d'onda, quindi la cosa è avvenuta abbastanza naturale. e devo dire che così è stata proprio una bella soluzione.
Chi ci ascolta dice: abbiamo parlato di chimica, abbiamo parlato di un passaggio di vita, tra mezzo c'è una formazione, non ci si improvvisa, non hai scelto di improvvisarti, hai voluto fare un percorso che ti ha reso enologo. Quindi si va dove si va?
Allora, diciamo che in Svizzera c'è una scuola di enologia che si trova a Nyon, che tra parentesi è una bellissima scuola perché ha un aspetto teorico ma anche un aspetto pratico molto valido, tant'è che diversi francesi vengono a fare formazione da noi in Svizzera.
Che per... non è Changé?
È Changé, esatto. Changé è una piccola frazione.
È bellissimo, okay. Tra l'altro, veramente okay, molto
no,
bello.
Era per essere sicuro che stessimo parlando della stessa
sì,
cosa.
E diciamo che sia io che Claudio abbiamo fatto la stessa formazione, quindi è quello... comunque ti dà una certa sicurezza nel saperti muovere sul lavoro, ecco, sì.
E quindi poi finita quella scuola tu torni, da dove parti? Perché dicevo all'inizio non avete un terreno, non avete una famiglia che ha già tracciato, abbiamo parlato di persone che con i pro e i contro ci arriveremo, però c'era tutto da scrivere.
Sì, beh, io ho avuto un po' la fortuna, rientrando in Ticino, che nel mio paese c'era un contadino che, diciamo, aveva già la certa età e quindi voleva smettere, e quindi non sapeva bene cosa fare con i suoi vigneti, e fortuna vuole, a me interessavano, e quindi ho ripreso.
Fortuna reciproca, sì. Quante persone hanno paura di abbandonare le loro viti perché poi... passati tot anni non le può... ma penso, quanto tempo può rimanere una vite senza che nessuno la lavori?
Beh, diciamo che una stagione è già, diciamo, farla riprendere nella maniera giusta ci vuole comunque ancora un anno di nuovo per sistemarla, ecco, sì. È una liana, quindi cresce
Vero,
va un po' dappertutto,
è vero, si arrampica,
e quindi noi vogliamo contenerla nei filari e questo chiede cura, ecco, sì.
Chiede cura, e tu l'hai data anche con Claudio. Se invece guardo Patrick, mi chiedo, c'era una realtà prima e c'è una realtà oggi. Se noi entriamo nella vostra cantina oggi, che cosa troviamo? Chi siete?
Noi abbiamo un approccio a questo mestiere che, tralasciando la parte di viticoltura, che comunque ci sono dei paletti dai quali non puoi uscire.
Devi rispettarci.
Però nella parte di vinificazione e soprattutto di come intendiamo noi il mondo del vino, siamo un po' diciamo particolari, nel senso che da sempre a me è piaciuto, cioè a noi è piaciuto un po' svecchiare questa immagine del vino, non far sì che la gente non lo veda più come un bene di lusso, come
una roba elitaria,
una cosa elitaria dove sì. Per forza tu quando presenti un vino o vai a bere un vino, c'è un dress code che debba imposto per un'occasione del genere. Noi abbiamo sempre cercato di essere, come si dice, di accogliere tutti, sia il profano, sia l'esperto, ma di farli sentire uguali.
E come lo fate? Come ci riuscite?
Fondamentalmente ci viene abbastanza normale, siamo così, cioè noi non piace fingere, almeno a me personalmente, io sono così e faccio fatica veramente a essere qualcos'altro. E venendo da un mondo esterno non ho, come si dice, questo approccio che ti viene inculcato da sempre di, come si dice, come dicevi te, di una cosa elitaria,
ma perché
una cosa impostata.
Te, perché secondo te c'è anche il timore delle persone di avvicinarsi al vino?
Ma probabilmente perché comunque è un bene, che per comprare un vino di una certa qualità comunque bisogna anche spendere un po' di soldi.
È prezioso, ma anche per il lavoro che ci sta dietro.
Sicuro, cioè soprattutto da noi dove comunque la manodopera costa tanto, i vini hanno dei prezzi che sicuramente non sono bassi e non sono popolari, però sicuramente si trovano delle belle bottiglie anche a un prezzo
un po' più raggiungibile,
chiaro.
E tu venendo da fuori ti sei accorto che cosa non volevi e cosa volevi?
Certo, mi sono accorto, ma già prima avevo, perché non, il mondo del vino mi è sempre sembrato un po' qualcosa di strano, cioè di...
Com'è strano?
E non riuscivo a capire perché sembra sempre questo lusso,
Allora, per spiegare meglio, vado io con i miei aneddoti. Sì, quando ho conosciuto anni fa il buon Patrick, cioè loro si avvicinano alla clientela in una maniera particolare. Cioè voi avete sto furgone, la musica, perché hai presente Julien Carton, DJ Cartoncino?
Certo.
E lui è il loro DJ resident. Quindi la musica, il vino, la presentazione in un certo tipo di situazioni. Tanto se non mi sbaglio eravamo in mezzo a un bosco, il Bosco Ciani forse. Non mi ricordo
sì,
più.
Sì, Boschetto Ciani.
Mi sembra.
Era per le mongolfiere.
Certo, c'erano cose di questo tipo, però è quella roba lì, cioè ti aiuta ad esprimere un pochettino più il discorso legato al vostro, passami la parola che è importante, marketing.
Certo, sicuramente è qualcosa dove noi ci sentiamo a nostro agio perché siamo nel nostro setting preferito
sì.
E le persone automaticamente vengono incuriosite da questo approccio diverso di mostrarsi come quelli che si è veramente, anche se poi si fa un prodotto che magari è legato a un certo tipo di non so, di modo di fare.
Ma anche perché parliamo comunque di cultura, di tradizione, di tutto quello che è il mondo che vi stiamo raccontando. Simone Favini, questa cosa, come la vivi tu? Cioè il discorso che fa Patrick dicendo spesso è un mondo elitario, spesso bisogna avere quel dress code per andare, che ne so, alle degustazioni, alle cene. Tutto come la vivi questa cosa qua?
Ma io sono completamente d'accordo con Patrick, nel senso trovo anch'io che grandi nomi del vino hanno un po', diciamo, pompato questo ambiente e è diventato veramente quasi che le persone, tra virgolette, chiamiamole normali, sono intimorite.
Cioè, c'è un po' l'ansia da prestazione.
Esatto, no? Che devi fare una degustazione, assolutamente devi trovare dei termini complessi, perché sennò non
va bene.
Ma
arriva un po' dalla Francia sta roba qua, posso chiedere?
Sì, è molto grandeur francese. Sì.
Certo, quella roba lì. Dopo questa uscita, ti va un po' di musica?
Ma ci salva sempre la musica.
Assolutamente. Poi è uno che è di qua, è di Lugano praticamente, Jack Savoretti con Not Worthy. Allora, torniamo ancora una volta in diretta, questa è Casa Svizzera, salutiamo Jack
Savoretti,
yes, e vogliamo entrare in un mondo che racconta in realtà di tutto quello che c'è dietro al prodotto. Spesso e volentieri si entra in libreria, e in libreria tu cosa guardi? Sei attirata da che cosa?
Dalle copertine. Oggi le domande facili, a volte sì. Mi fai di quelle domande che ci rimangono.
E oggi è il tuo compleanno, voglio farti far figura. Cioè, capito?
Oggi. Quanto
stanno arrivando tanti di quei messaggi di auguri.
Grazie.
Ringrazio il tuo pubblico.
Ma non è il mio pubblico,
le persone.
Al tuo pubblico. Viva i pesci, posso dire che la maggior parte dei messaggi sono che bello, i pesci è il segno migliore in assoluto, condivido.
Ecco, avrei da ridire, però in tutto questo andiamo avanti raccontando di quella che è la copertina, l'etichetta dei vini, anche perché oggi in particolare dobbiamo veramente raccontarle da tanti punti di vista. Partiamo, arrivo con il primo.
Patrick, partiamo da te. Abbiamo
questo
una...
Lo rappresenta bene secondo me. Si chiama Follia, adesso la state vedendo questa etichetta.
Cantina Riva Morcote.
Sì, per chi è in grado in questo momento, hai voglia di descrivere che cosa si vede?
Allora, lui è Diogene, che veniva chiamato anche il Folle,
sì.
E viveva in un'otre di vino vuota insieme a dei cani, no? Lo chiamano anche il cane. Questa etichetta è legata a un vigneto che abbiamo affittato nel 2020 dopo un periodo folle, il Covid. È un vigneto dove la gente quando lo vede dice tita sei mat, perché è ripidissimo.
Dire eroico e dire poco.
Esatto, è sul Monte San Zeno, è quello più in alto, proprio sotto il bosco, sotto l'oratorio.
E voi perché l'avete voluto questo?
Ah, perché comunque quando entri in un vigneto lo vedi se questo vigneto, cioè qui fai quantità o qualità, e lì è innegabile che lo vedi che ha un potenziale veramente enorme, però chiaramente il potenziale va lavorato, perché la lavorazione di questo vigneto è molto difficoltosa, è tutto fatto a mano quasi come tutti gli altri, però qui ancora di più c'è proprio la componente umana e di forza fisica che è molto richiesta.
E la follia
ovviamente, perché poi ci sono tanti altri motivi per cui si chiama follia questo vino, ma dovremmo fare una puntata solo per spiegare. E fondamentalmente i più evidenti sono questi, e allora abbiamo deciso di dargli proprio un nome che
vi rappresenta,
che racchiude una parola sola, però c'è dentro tutto.
Nel retro dell'etichetta leggo: stato d'alienazione mentale determinato dall'abbandono di ogni criterio di giudizio, follia. Questo è. Poi vado.
Io voglio quell'emozione. No, non è ancora quello.
Andiamo con questo, spieghiamo.
Allora, questo è 16 lune.
16 lune.
È il nostro pilastro della cantina, il vino che, diciamo, conoscono la maggior parte delle persone, perché vabbè, quello che costa meno, ma è anche quello che produciamo in più bottiglie, sì. Quindi è ovvio che è quello più conosciuto.
L'etichetta
è un, disegno.
C'è una carpa.
C'è una carpa, c'è una barca che sta navigando, c'è una nave che sta navigando in un mare in burrasca. È un disegno che è un dipinto fatto da una ragazza di Giubiasco, e 16 lune, il numero 16 lune è il tempo espresso in fasi lunari che va dalla potatura alla messa in bottiglia.
Adesso arriva il momento di questa bottiglia molto particolare, si chiama Pipeta, e qua c'è una storia che, sì, Patrick, a noi piacerebbe tantissimo che tu raccontassi, perché forse fa capire un po' tutta quella che è la vostra filosofia, chi siete, sì, da dove venite, e forse anche un po' da dove volete andare, mettiamola così, vediamo un po'.
Esatto, allora Pipeta è un vino che è dedicato a Marco Ciprino, che era il nostro vicino, abitava nella casa di fianco alla nostra cantina di Melide, perché dopo da Morcote ci siamo spostati a Melide per poi finire in Via Besso. E Marco, fin dal primo giorno che l'ho conosciuto, mi ha offerto il suo aiuto, mi ha detto: queste mani sono libere, usale. E da lì è nato un rapporto incredibile, un'amicizia veramente molto molto bella, e Marco soprattutto ci ha aiutato proprio a livello pratico, lavorando con noi in cantina per quasi 3 anni, cioè alla fine era sempre lì, era sempre la mano in più, era sempre la buona parola, era una persona che parlava poco, ma le cose che diceva erano sempre da ascoltare. Giù le penne, ascoltiamo, perché qui c'è qualcosa di importante. No?
Era figurato, è lui, quindi la persona.
Esattamente, quello è lui, perché poi ho scoperto, purtroppo Marco è mancato un paio d'anni fa, e sul Corriere del Ticino, nei necrologi, io vedo il suo nome e poi vedo questo Pipeta. Ho scoperto che gli amici delle carte lo chiamavano Pipeta, perché lui fumava la pipa sempre. Quando arrivavamo nella strada della cantina, la prima cosa che ti arrivava era l'odore di tabacco alla vaniglia, ed era, sai, è quella roba che il tuo cervello fa imprinting, e sai che arrivi lì, c'è l'odore, lui che ti sorride, il saluto, entri in cantina. Questa era un po' la routine.
E tra l'altro, appunto, questo è un bellissimo ricordo.
E dietro cosa c'è scritto? Lo leggiamo.
Certo. Allora, vino dal carattere sincero, forte e deciso, che allo stesso tempo conserva un'anima delicata e gentile, proprio come sapeva essere la persona a cui è dedicato, Marco Ciprino. Vabbè, è lì che parla, Quindi davvero, no, certo. Complimenti, poi è molto bello anche il disegno e lo rappresenta.
Posso davvero approfittare di un'ultima cosa?
Devi.
Vorrei salutare Romana, che è la moglie di Marco.
Sì.
E vorrei salutarla. Ciao Romana, ti vogliamo tutti bene e ti pensiamo spesso.
Che meraviglia, questo è anche quello che ci piace tanto della radio, le storie dietro e l'emozione che vediamo in te, Patrick. Simone, quando pensiamo a dedicare delle etichette a una persona, non possiamo far altro che prendere una bottiglia vostra, guardare l'etichetta, leggere il nome che ha questo vino, è dedicato anche a una persona, che ci fa capire che non era buono soltanto il timing di quando vi siete uniti con il tuo socio, ma forse era scritto anche nelle stelle che voi vi sareste
pazzesca,
uniti.
Pazzesca sta qua. Allora io leggo Elsbeth, hai voglia di spiegarci che storia c'è dietro questa etichetta?
Allora, fondamentalmente Elsbeth è il nome delle nostre nonne.
Cioè tutte e due si chiamavano Elsbeth.
Caso vuole
che... non è Maria,
no,
Lucia.
Pazzesca sta roba.
Caso vuole che le nostre nonne si chiamavano tutte e due Elsbeth, e tra parentesi erano, diciamo, delle signore molto distinte, con i capelli biondi, proprio e quindi non potevamo non fare un vino bianco dedicato alle nostre nonne, e soprattutto appunto perché siamo legati a questa cosa.
Ma è una roba però incredibile, se ci pensate, appunto, come dicevo, non è il nome Maria, che magari si può ritrovare la classica nonna Maria. Questo qui è un nome particolarissimo, voi vi siete trovati, vi siete conosciuti, avete questo sogno che portate avanti comunque da tanti anni, e in più è nato, come dicevamo prima, un vino che poi porta comunque una grafica che vi rappresenta tanto, mi viene da dire subito, la goccia. Questo è veramente il vostro imprinting che arriva su tutte le bottiglie.
Sì, diciamo che un po' tutte le cose che abbiamo in cantina, rispettivamente, che le etichette, le scatole portano questa goccia, che è un po' il carattere che ci distingue, ecco, è un po' il nostro logo, che è un po' ovunque, sì.
Ecco, tra l'altro, a proposito di mettere insieme i nomi, parliamo anche del fatto che Favino, beh, è scritto F-A-V-I-N-O, tu ti chiami Favini, esatto, e sì, ci arrivo, ma perché poi abbiamo messo in mezzo una V doppia? Cos'è cambiato?
Ma perché giustamente quando si fa qualcosa insieme è giusto unire le cose, e quindi anche nel nome abbiamo voluto unire qualcosa, e diciamo Claudio si chiama Widmer di cognome, e quindi da Favini è diventato Favino. Così, anche in quello, e quello è anche, diciamo, un modo per condividere la cosa insieme.
Giustamente, abbiamo detto della goccia, adesso arriva il mangiafoco, anche qua una goccia un po' particolare, diciamo.
Sì, allora, il mangiafoco è l'ultimo vino che noi abbiamo creato, diciamo, è un vino che non è solo Merlot, ma è, diciamo, un assemblaggio Cabernet Merlot Syrah. Diciamo, fondamentalmente i vini della nostra cantina portano quasi tutti i nomi di personaggi che hanno vissuto nel castello. Si parlava prima di Grandeur Français, eccetera, eccetera. Ecco, fondamentalmente noi non abbiamo uno château, non ce lo possiamo permettere.
Ma non lo vorresti, non ancora. Sono sicura che lo vorresti.
Non penso che...
Non mi sembra avermi conosciuti. Diciamo.
Solo per i personaggi che ci abitano, secondo me, solo per quello. Ma li
feste.
Portiamo, esatto. Guardalo l'altro per farlo. Che poi arriva DJ Rullino, lo ricordiamo, esatto. E DJ Cartoncino. Ed è fatta, insomma. Bene.
Giustamente, appunto, portano i nostri vini portano i nomi dei personaggi che hanno vissuto nel castello.
Facciamo altri nomi di...
Ma c'è per esempio il giullare, c'è per esempio la musa, che diciamo un po' l'amante del re. C'è Cantastorie, che è, diciamo, il nostro
grande
vino
classico,
che è un po' gli dovrebbe far cantare le storie quando lo cosa lo sorseggi.
Sì, certo.
E poi diversi altri, sì, anche se...
In comune, trovo, stavo pensando, in questo viaggio, diciamo, tra le viti, è iniziato mesi fa, in comune c'è sempre questo momento che è il vostro preferito, perché davvero è lì che si parla di quello di cui voi volete parlare, della materia, dei vostri bambini e le vostre bambine che create dopo tanto tempo, senza certezze, quindi è veramente un prodotto, le persone che si siedono qui il mercoledì sono persone molto pazienti, sapete aspettare e sapete credere in qualcosa. Noi per chiudere volevamo sapere: in quale vino credete voi? Perché alla fine si parte tutto da lì. In che cosa si crede? Nella vita, in tutto. Ma qua, in quale vino, Patrick, tu credi?
Parli di vitigno o vino? Di vitigno.
Proprio quello.
Beh, ovviamente, cioè, io credo nel Merlot. Nonostante sia ultimamente un po' bistrattato e un po' preso a male parole, perché, poverino, si ammala tanto, eccetera. Però fondamentalmente, con tanto lavoro... che magari alcuni non gli va bene, quindi dicono no,
cambiano,
basta, cambiamo le piante perché dà troppo lavoro. Però con il lavoro giusto, che è sempre di più ovviamente, secondo me ha aiutato il Ticino ad arrivare dove siamo adesso, comunque a un livello di produzione in 40-50 anni massimo, dove si è iniziato veramente a fare della qualità, siamo arrivati a dei livelli che io penso che tu sei d'accordo con me, sono impensabili, Simone, per una regione così piccola, cioè, perché bisogna dire che forse non tutti se ne sono ancora resi conto, ma comunque sì, in Ticino c'è un'eccellenza nella produzione.
Altro
del
che.
Vino. Cioè,
altro che.
Parliamoci chiaro, bisogna promuovere questa cosa e soprattutto che siano i ticinesi che se ne rendano conto per
primi,
perché spesso e volentieri io purtroppo ancora sento... Mi sento rispondere a volte, ma il Merlot ticinese, ma piace mia, perché? Ma fa venire ma da crapa, perché era legati a un po' a quello che si faceva nella
sì,
prima parte...
il famoso vino della casa, mettiamo
esatto,
così.
Nella prima parte del secolo scorso, dove comunque non è che c'era una grande perizia nella vinificazione e poi c'erano le conseguenze che ho detto prima. Però appunto bisognerebbe che ci fosse una presa di coscienza su questo fatto. Siamo un'eccellenza a livello di produzione del vino,
certo, poi
sicuramente in Svizzera.
Simone faceva segno di sì con la testa, quindi il Merlot è anche un vitigno in cui si crede.
Beh,
vuoi credere.
È il vitigno re da noi, diciamo, certo. Ben adattato, quindi questa qualità che si ottiene è dato dal fatto anche che comunque si è ben adattato alla nostra regione, al nostro clima. E poi noi abbiamo imparato a vinificarlo bene. Certo.
Assolutamente vero, quindi noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati dei nostri, per averci raccontato le vostre storie di vite. E intanto però noi chiudiamo anche, visto che abbiamo parlato del territorio, parlando di laghi, che fanno parte ovviamente della nostra cultura davvero da tanti punti di vista. Questo perché Rete 1 sarà presente a Navigazione in Festa dalle 11 alle 12.30, Davide Riva sarà al Debarcadero Centrale di Lugano, e soprattutto noi siamo pronti a regalarvi qualcosa di grosso.
Preparatevi il numero di telefono 076 321 1113, e potete vincere la possibilità di viaggiare per un anno con un anno sul lago, possiamo dirla così.
Esatto,
con,
possiamo dirla We così. Lake You, questa è l'idea e la domanda
su tutti i battelli turistici.
Certo, la domanda è questa, ve la facciamo: qual è il lago più grande interamente in Svizzera? Quindi, tipo, faccio un esempio, il maggiore no, perché è anche un po' in Italia, detta così dritta, e vi do una mano. È risposta A, sei pronta? Il Ritom. Vabbè, oh. Risposta B, il lago di Neuchâtel. Risposta C, il lago di Zurigo. Rispondeteci 076 321 1113, e buona fortuna a voi.
Prima domani di entrare in casa.
Sì, noi vi salutiamo, ciao, auguri Pedrazzini. Casa Svizzera.